Folo il centauro, di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo, Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 30. Sono nata. Sono nata nel villaggio di Ketan, tra le montagne, a oriente, di Seirine. Mio padre era mercante di cavalli e mi insegnò a cavalcare appena imparai a camminare. Il mio cavallo si chiamava Nesen. Aveva il pelo biondo e la coda bianca. Un giorno vennero le amazzoni, rubarono tutti i cavalli, uccisero mio padre e uno dei miei fratelli, presero me e altre 4 bambine e ci portarono al loro villaggio. 2 delle bambine morirono durante il viaggio, che fu lungo e faticoso. Poi mi tagliarono i capelli e dissero che era un grande onore per me essere stata scelta per diventare un'amazzone. Mi tennero senza mangiare per 3 giorni, poi mi diedero del cibo e cominciarono ad addestrarmi alla caccia e alla guerra. Cercai Nesen fra i cavalli, ma non lo trovai. Dopo un anno, un amazzone mi disse che la prima carne che avevo mangiato, dopo i giorni di digiuno, era la sua, perché ogni amazzone doveva mangiare la carne di un cavallo maschio per prendere la sua forza. Ho imparato tutto quello che mi hanno insegnato, a cacciare, a tirare con l'arco, a cucinare la carne delle prede, a costruire aghi con le spine e fili resistenti con l'erba per cucire le corazze di pelle. Ho imparato anche a curare le ferite. Le vecchie dicevano che le mie mani sanno guarire in modo eccellente. Ho imparato ogni cosa, ma sempre pensavo di fuggire. Ci pensavo ogni giorno appena mi svegliavo e ogni sera prima di addormentarmi. Non ci ho mai provato perché non avevo il coraggio di andarmene da sola e avevo paura delle cagne. Quando ti hanno catturato e ho visto Mata colpirti col frustino, ho pensato che forse insieme ce l'avremmo fatta. E poiché non ci hanno ancora presi, credo che non ci prenderanno più. Con la bambina sulla groppa, il centauro procedeva fra le colline scabre della Cappadocia settentrionale, diretto al luogo in cui viveva il saggio Nemante. Alla fine del secondo giorno di fuga, fuori dalle montagne e dalle foreste, si fermarono in fondo a una piccola valle ricoperta di prati. La bambina raccolse manciate di erbe medicinali, accese un fuoco e preparò un impacco. Poi lo spalmò sulla coscia sinistra di Folo, che lo staffile di Mata aveva lacerato profondamente. «Vuoi tornare al tuo villaggio, Irine?» chiese lui durante la medicazione. «No, voglio venire con te», rispose lei.
Capitolo 31. La conoscenza dell'oro. La conoscenza dell'oro stava cambiando il modo di vedere dei centauri nella lontana Tessaglia, abituandosi in fretta ai piaceri che le ricchezze di Nebo avevano procurato, a lui e in parte anche a loro. I centauri pensarono a come procurarsi con abbondanza quel metallo che le rendeva possibili, e non trovarono modo più facile e veloce che assalire i viaggiatori e i mercanti che attraversavano il loro territorio. La notizia e il timore di quelle imprese si diffusero rapidamente e le carovane e i viaggiatori cominciarono a evitare il territorio dei centauri, più di quanto già lo evitassero. Ma quelli si spingevano sempre più lontano, a compiere imboscate e razzie come bande di pirati terrestri. Dimenticando la caccia e la pastorizia e usando a quel nuovo scopo la loro capacità guerriera, i centauri si trasformarono in un popolo di briganti, allo stesso tempo feroci e rammolliti dalle nuove comodità. Chirone, che aveva seguito da lontano quei cambiamenti, disapprovandoli, scese un giorno dalla sua grotta e si recò in quella di Nebo, che guidava le nuove abitudini dei centauri. Nessuno sentì quello che si dissero i due in quell'incontro, ma l'umore del capo, quando il vecchio centauro se ne andò, rimase scuro e irascibile per l'intera giornata. La notte seguente, senza che nessuno lo vedesse, Nebo salì alla grotta di Chirone, portando con sé pelle di leone che aveva comprato di recente e di cui nessuno conosceva l'esistenza. «Chirone, voglio parlarti!» gridò, fermandosi a qualche passo dall'ingresso sotto una quercia. Il vecchio centauro s'affacciò. «Sono venuta a continuare la conversazione di ieri», riprese Nebo. «Quello che ieri hai detto mi ha fatto molto pensare e tolto il sonno. Ho deciso di chiederti dei consigli su come mutare in meglio la mia vita e quella dei centauri». Chirone fece due passi avanti nella luce della luna. «Sono lieto di questa tua...» cominciò a dire, ma la voce si interruppe, spenta dalla freccia che Nebo, dall'ombra della quercia, gli scagliò nella gola. Quando le zampe del vecchio centauro finirono di agitarsi, Nebo gli gettò sopra la pelle di leone e riprese la strada verso la vallata. Un paio di giorni dopo, due centauri tornarono dalla caccia, raccontando di aver trovato Chirone morto, ucciso da una freccia e con una pelle di leone addosso. Nebo si mostrò addolorato e proclamò: «La pelle di leone è il segno certo di Eracle, che aiutato dal traditore Folo uccise quattro dei nostri qualche tempo fa. Il maledetto Eracle è tornato e per offenderci profondamente ha ucciso Chirone, che tutti ammiravamo e rispettavamo. Da oggi presteremo molta attenzione e ci prepareremo ad accoglierlo, se vorrà tornare e se con minor vigliaccheria accetterà di sfidarci alla luce del sole».
Capitolo 32. Quello che cerchi. «Quello che cerchi, Folo, lo troverai non lontano dalla terra da cui sei partito», disse il bambino, con voce sottile, lenta e calma. Il vecchio indovino, sordo e muto, parlava attraverso di lui, tenendogli la mano e trasmettendogli in modo misterioso le parole, che il bambino pronunciava a occhi chiusi. «Dove, saggio nemante?» chiese Folo, rivolgendosi direttamente al vecchio, che leggeva le parole sulle sue labbra. In quel modo, a lungo, il sapiente aveva prima ascoltato con gli occhi il racconto che il centauro gli aveva fatto, e anche quello di Irine. A tutti e due, attraverso la voce del bambino, aveva posto ogni tanto delle domande. Mentre Folo o Irine parlavano, il bambino giocava con due cuccioli a qualche distanza dal gruppo. Quando a lunghi intervalli Nemante voleva chiedere qualcosa, batteva leggermente le mani. Il bambino allora lasciava i cuccioli, veniva vicino, gli prendeva la mano e a occhi chiusi pronunciava le sue parole, per poi correre di nuovo a giocare. Un vento tiepido, profumato di pini, faceva tremare i capelli di tutti, la coda di Folo, il pelo corto e riccio dei cuccioli. «Lo troverai a Dodona, nel lontano Epiro», rispose il bambino alla domanda di Folo. E aggiunse: «Però, andando in quella città, non passare per la Tessaglia, dove dovrai tornare soltanto alla fine del tuo cammino».
Capitolo 33. Giunsero, dopo tre settimane, al punto in cui un sottile braccio di mare sbarrava il cammino. Al di là di quel nastro d'acqua, il percorso fino alla Grecia, sebbene ancora lungo e difficile, era tutto terrestre. Il punto più stretto di quel passaggio era di 1000 passi, troppi da percorrere a nuoto, perché verso il centro le acque si facevano inquiete per la presenza di correnti. Benché robusto, il centauro non avrebbe potuto tenersi a galla e avanzare, con la ragazzina in groppa, fino all'altra sponda. I due rimasero nascosti a lungo fra le alture della costa, osservando. Sotto di loro, nel punto della riva più vicino alla sponda opposta, c'era un traghetto. Una zattera, condotta da 10 robusti rematori, trasportava a pagamento persone o animali da una sponda all'altra. Sulle due rive c'erano gruppi di uomini che aiutavano gli approdi e gli imbarchi. A sorvegliare il traffico, alcuni soldati, che da entrambe le parti controllavano chi si imbarcava e sbarcava. «Non solo non abbiamo di che pagare il traghetto», disse Folo, «ma sono sicuro che le guardie non ci lascerebbero attraversare in pace». «Le Amazzoni hanno molto potere in questa terra e la notizia della nostra fuga potrebbe essere arrivata qui più in fretta di noi. Oppure potrebbero catturarti per mostrarti nelle fiere dei villaggi, perché un centauro non si è mai visto da queste parti», aggiunse Irine, scura in volto. Ogni volta che sotto di loro, con il suo carico di persone e animali, la grande zattera si staccava dalla riva, uno degli uomini rimasti a terra prendeva una zampogna, grosso otre, gonfio e sigillato, collegato a due trombe di lunghezza diversa, e soffiandoci lasciava uscire, per qualche istante, un segnale stridente, alto e acuto, avvisando quelli dell'altra sponda della partenza del traghetto. Altrettanto, dalla riva opposta, a ogni partenza del traghetto arrivava sopra il fruscio delle acque quell'avviso sonoro. Fu proprio guardando, in basso, l'uomo che lanciava il segnale soffiando nell'otre, che Folo disse: «Forse c'è un modo per attraversare, amica mia». «Quale?» lei chiese. Il centauro spiegò:
Lei ascoltava, facendo ogni tanto una domanda a cui lui rispondeva. Alla fine, dopo un attimo di silenzio, si misero in azione. Cacciando sulle colline che scendevano alla costa, Folo uccise due cervi di buona grandezza, a cui tolse, pulì e raschiò completamente le pelli. Costruendo degli aghi con grosse spine e usando come fili dei robusti seri d'erba, come aveva imparato dalle amazzoni, Irine unì e cucì i lati delle pelli, in modo da formare due grosse sacche dal bordo perfettamente sigillato, lasciando una sola piccola apertura. Con calma, lentamente, le sacche di pelle furono riempite di aria soffiata, fino a diventare tondeggianti, tese e lustre come grossi otri di zampogna. Non furono messe trombe, perché non c'erano suoni da fare, anzi, tutto doveva essere molto silenzioso. Le aperture furono chiuse e ricucite ermeticamente, come il bordo delle sacche. Con corde più grosse, ottenute intrecciando dei ramoscelli, prepararono un'imbragatura che bloccava gli otri alle zampe anteriori e al ventre di Folo. Un ramo dritto, nel cui spessore fu incastrato e legato un riquadro di corteccia, divenne una pagaia. Dopo essersi allontanati quanto occorreva, il centauro e Irine scesero con tutto quello che avevano preparato sulla riva del braccio marino. Lì, la traversata era di un terzo più lunga che nel punto del traghetto, però del tutto fuori dalla vista degli uomini che stavano sulle sponde. Aspettarono il tramonto. Quando il sole calò e l'aria si tinse d'azzurro, Folo si legò saldamente con le funi alle pelle gonfie. Lasciò che Irine gli montasse in groppa, infilando le gambe fra i suoi fianchi e i galleggianti, col suo remo in mano ed entrò lentamente nel mare. Procedevano ad agio, strana zattera di carni vive e morte, di pelli e di peli, capelli e coda, aria ed erba, rami e corteccia. Avanzavano silenziosamente, tenuti in superficie da due cervi pieni di fiato, spinti da quattro zampe di cavallo, due mani d'uomo e una pagaia di bambina. Dopo più di un'ora, quando già il cielo era più scuro che chiaro, le zampe di Folo toccarono il terreno della sponda. I suoi zoccoli si puntarono e i due uscirono gocciolanti, calpestando la terra che, senza più ostacoli di mare, li avrebbe portati dove volevano arrivare.
Capitolo 34. Percorrevano una valle. Percorrevano una valle che per l'umidità dell'Egeo, non molto lontano a meridione, era coperta di pascoli e campi coltivati a frumento. Pur tenendosi lontani dalle strade principali, Folo e Irine non si preoccupavano di nascondersi del tutto. Mano a mano che procedevano verso occidente, dove l'esistenza dei centauri era nota, rimanevano sempre più allo scoperto, passando in vista ai contadini che lavoravano i campi o a pastori che sorvegliavano greggi. Quando videro prolungarsi in mare, laggiù a meridione, le tre penisole della Calcidica, Folo ridusse ancora la prudenza e prese a percorrere liberamente le strade, incontrando pastori con pecore e capre, mandriani con vacche, cavalli, asini, cavalieri e carri di mercanti. Si trovavano così alle porte di un villaggio nel momento in cui il re del luogo, Ceteo, passava a bordo di una portantina. Quando vide, fermi ai lati del corteo, Folo con Irina in groppa, il re fermò i portatori. Si sporse dall'abitacolo e gridò: «Vedo che uno dei centauri, valoroso popolo delle terre occidentali, è di passaggio nel mio regno». «Il mio nome è Folo, re», gli fu risposto. «In effetti, dopo un lungo viaggio, sono di ritorno alla mia terra, nella montagnosa Tessaglia. Se il tuo viaggio non è urgente, accetta di essere ospite al mio palazzo, dove parlerai dei centauri a me e alla mia sposa. Potrai riposare, farai riposare la tua piccola compagna e potrai mostrare, se vorrai, alcune delle vostre rinomate capacità». Folo, scambiata qualche parola con Irine, decise di accettare. Il viaggio era stato faticoso e altrettanto era il cammino che li aspettava. Qualche giorno nelle comodità di una reggia non spiaceva nessuno dei due. Il palazzo di Ceteo sorgeva su una piccola altura al margine settentrionale del villaggio, circondato da massi grigi e tondeggianti che da lontano sembravano una sparsa mandria di elefanti accosciati attorno alla reggia. Fin dal primo momento Emerea, sposa del re, si mostrò accogliente e affettuosa con la bambina. Aveva perso da un anno una figlia della stessa età e soffriva molto la sua mancanza. Come Ceteo aveva proposto, dopo le cene che si tenevano nel cortile della reggia, Folo aveva accettato di raccontare al re, alla regina e alla corte gli usi e le storie dei centauri, di cui nessuno, pur sapendo dell'esistenza di quel popolo, era a conoscenza. Durante il giorno, mentre Merea intratteneva Irine in giochi nella reggia, Folo e il re, accompagnati da una mezza dozzina di cavalieri, andavano a cacciare nella foresta che copriva i fianchi della vallata. In quelle cacce Ceteo ebbe modo di ammirare la velocità e la destrezza di Folo negli appostamenti, negli inseguimenti e soprattutto nel tiro con l'arco. Nessuno dei suoi uomini, tranne forse Melchio, capo dei suoi guerrieri, era così veloce e preciso nel caricare l'arco, mirare, scoccare e colpire la preda.
Capitolo 35. Possiedo un arco. Possiedo un arco di grande valore, disse la sera del terzo giorno Ceteo ai commensali, dopo che il centauro aveva raccontato altre cose al suo popolo. Fu costruito col legno di un rarissimo albero orientale dal più capace artigiano di questa regione, molti anni fa. Io non lo uso mai, perché nemmeno un arco meraviglioso può trasformare un arciere mediocre in un buon arciere. Ora io penso che dovrebbe appartenere a chi abbia, nel tiro, un'eccellenza simile alla perfezione dell'arma. Invito dunque Folo, di cui ho ammirato la bravura in questi giorni, e il nostro valoroso Melchio, a gareggiare domani con i loro archi. Chi fra due vincerà avrà in dono l'arma preziosa. Folo e Melchio accettarono. Il giorno dopo, mentre Ceteo e la corte sedevano alle loro spalle, Melchio e il centauro erano fianco a fianco, con gli archi pronti e le faretre piene di frecce. La gara consisteva in tre prove. Nella prima si dovevano colpire con 10 frecce due dischi di legno della stessa grandezza, di color rosso vivo, posti a 10 passi di distanza. A ogni centro la freccia veniva tolta e il bersaglio allontanato di 2 passi. Le prime 7 frecce di Folo e di Melchio colpirono i dischi, poi il capo delle guardie fallì un colpo. Alla fine della gara, che continuò senza altri errori, Folo era in vantaggio di un bersaglio. Nella seconda prova si doveva centrare nel minor tempo possibile una sagoma di paglia, sempre con 10 frecce a 20 passi di distanza. I due cominciarono insieme al segnale del re. Quando Folo ebbe colpito il bersaglio con 10 frecce, Melchio l'aveva centrato con 9. L'ultima prova consisteva nel tirare a 5 colombi, lanciati in volo uno dopo l'altro, a una decina di passi di distanza dagli arcieri. Mentre i due erano fianco a fianco, preparando archi e frecce, Melchio sussurrò: «Centauro, lascia che io vinca questa prova. Tu sei di passaggio e porterai con te la tua bravura. Io invece resterò qui e se vincerò potrò godere del prestigio della vittoria per tutta la vita». Folo tacque, continuando a sistemare le frecce a faccia bassa. «Se mi lasci vincere avrai un buon compenso», aggiunse l'altro in un bisbiglio. Folo, a voce altrettanto bassa, disse allora: «Ognuno colpisca come sa. Se tu non avessi aggiunto queste parole, Melchio, io avrei accettato la richiesta». I colombi, uno dopo l'altro, furono lanciati. 4 caddero a terra, trafitti dalla freccia con la piuma rossa, il colore di Folo. Il quinto, non colpito da nessuno dei due arcieri, volò via in un frullo d'ali e andò a posarsi sul tetto della reggia.
Avete ascoltato Folo il Centauro, di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo, Friuli Venezia Giulia.